caso, senza spenderci troppo tempo, ma comunque tenendo conto della circostanza può non essere inutile, provare forse a anche soltanto capire perché in una serie di incontri dedicati al potere, ma che hanno preso una chiara connotazione sul fronte, diciamo così, politico, più che non anche soltanto sociologico, si inserisca un autore come Lacan. Perché naturalmente la cosa non è immediata. Ora, se io volessi giustificarlo di per sé, probabilmente spenderemmo una mezz'ora poco interessante a cercare di capire che cosa c'entra l'uno con l'altro. Forse è meglio provare a parlare un attimo di Lacan e di cercare di capire poi in seguito perché la cosa c'entra, cioè perché non si può che passare di lì per svolgere i discorsi che poi svolgeremo domani a proposito di Foucault, a proposito di Luhmann, eccetera. Allora, io vorrei cominciare con una frase che si trova nel Tonio Kröger di Thomas Mann, dove lui, mentre parla con la pittrice Elisaveta, che è appunto protagonista, no, di questo lungo monologo che Kröger ha grosso modo al centro del racconto, lui dice: quello che si dice non può mai, in nessun caso, essere la cosa più importante. Io non credo che Lacan sottoscriverebbe in pieno questa espressione, perché poi bisogna molto intendersi su che cosa sia questa cosa importante, ovviamente. Quindi, però cominciamo a così introdurre un elemento importante, ossia il fatto che noi non riusciamo, e questo è chiaro, a esprimere tutto, e quindi può venire perlomeno il sospetto che ciò che noi esprimiamo non sia mai la cosa più importante. Noi abbiamo parlato di rappresentanza, rappresentazione, potere costituito, potere costituente, ed è chiaro che tra queste forme vi è anche, tra queste forme di rappresentazione, no, di cui parlavamo, c'è anche quella che consente all'io di riconoscersi come quell'io che lui crede di essere. Cioè, in definitiva, noi anche nei confronti del nostro io sviluppiamo un'immagine. Noi abbiamo una rappresentazione del nostro io, noi crediamo di essere sostanzialmente qualche cosa. D'altra parte è molto facile capire che non rarissimamente, ma mai, questa immagine è perfettamente corrispondente a quello che è davvero il nostro io. Il problema però, appunto, posto in questi termini, dove noi avremo sostanzialmente
da un lato un io e dall'altra un'immagine che l'io si fa di se stesso, metterla così è già una grossa semplificazione che può andare bene, diciamo così, per partire, per imbastire il discorso, ma va subito messa naturalmente in questione, no? Perché? Perché Lacan ci fa notare che questa immagine non è assolutamente una delle possibilità che il soggetto ha per costituirsi, ma è qualcosa di inevitabile nella costituzione del soggetto. È quello che Lacan ha indicato con lo stadio dello specchio, no? Quando io vedo me stesso, il me stesso che vedo è evidentemente una mia immagine, ma è un'immagine che è mia molto più perché l'ho prodotta io che non perché sia corrispondente a me stesso. Cioè, quell'aggettivo mia, in realtà, dipende dal fatto che fondamentalmente è una produzione che io attribuisco a me stesso. E non è mia nel senso che corrisponda esattamente a quello che io sono. Cioè, per dirlo con le sue parole, inevitabilmente l'io si costituisce attraverso una serie, potremmo dire così, di figure, di forme. Lui usa un termine tedesco che ha avuto una sua storia importante, che è Gestalt, che vuol dire proprio
immagine, figura, no? Insomma.
Forse non è inutile tenere presente che anche da un punto di vista etimologico questa espressione, cioè questa parola è molto interessante, perché lasciando perdere il ghe, che è quasi più che altro quasi un prefisso in realtà, no? Potremmo considerarlo all'interno della lingua tedesca, l'importante è questo termine, Stalt, dove St in occidente è quella radice che indica una dimensione particolarmente stabile. Se voi fate riferimento anche vagamente all'intero campo delle lingue indoeuropee, quando voi trovate questo st, normalmente è sempre qualcosa che indica stabilità, che indica costanza, che indica una particolare stazione in cui ci si ferma, in cui si sta, in cui un inglese dice noi ci fermiamo, cioè to stop, in cui noi ci fermiamo perché è utile fissare alcuni punti stabili, appunto per poter studiare qualche cosa, no? Cioè questo st torna continuamente. Gestalt è naturalmente il fatto che questa immagine ha la proprietà di stare particolarmente ferma, perché è chiaro che è molto utile identificarsi con un'immagine a patto che questa immagine non balli in continuazione, perché sennò è poco utile. Per dirla appunto con le sue parole, noi potremmo esprimerci così. Questa cosa è ciò grazie a cui il soggetto precorre in un miraggio la maturazione della propria potenza. Cioè l'immagine è qualcosa tramite la quale noi anticipiamo in realtà quello che è la stessa maturazione della potenza che ha reso possibile la costruzione di questa stessa immagine. Sì, allora, è ciò grazie a cui, adesso non vorrei fermarmi sulla definizione, ma è ciò grazie a cui, potremmo dire così, il soggetto, nell'atto del suo costituirsi, come dire, precorre, anticipa, no? Quello che in realtà sarà una sua lunga maturazione. Perché è chiaro che questa immagine, proprio in quanto è diversa in realtà dalla potenza che l'ha costituita, no? È in grado anche di essere, potremmo dire così, un contenitore che naturalmente anticipa una serie di aspettative, speranze, angosce che caratterizzano la potenza del soggetto e che tuttavia, prese così, non avrebbero nessuna altra possibilità di esprimersi se non all'interno di quella configurazione che è l'immagine. Cioè, per essere ancora più chiari, è evidente che, facciamo un paragone di carattere artistico, poniamo che questo sia il pittore, questa è l'immagine che sta dipingendo, è ovvio che l'immagine che viene dipinta dal pittore ha qualcosa a che fare col pittore, questo, no? Ma chi di noi sarebbe disposto a dire che quell'immagine rappresenta assolutamente l'interezza del pittore? L'interezza. Cioè che rappresenti esattamente l'intero di quel pittore. Ci sono un sacco di cose che il pittore ha fatto, ha detto, ha pensato, eccetera, eccetera, che non compaiono sulla tela. Ma di più, ci sono tutta una serie di esperimenti che lui ha fatto sulla tela e che poi ha cancellato, no? E che poi ha dovuto eliminare, che poi ha dovuto magari sovrapporre con altri strati, che noi non vediamo più. È evidente quindi che il risultato finale che noi vediamo è il risultato di una serie di lente elaborazioni che sono state necessarie per arrivare a quel risultato. Per cui, come sapete, noi tutte le volte quando studiamo i raggi infrarossi in una serie di dipinti sappiamo che un tempo, non so, la dama che era sulla sinistra era sulla destra o viceversa. No? E tutto questo in realtà è un lavorio che possiamo dire non essere presente nel quadro. No, certo che è presente nel quadro, lo vediamo, assolutamente no. Quindi l'immagine che abbiamo è qualcosa di assolutamente diverso dalla potenza che l'ha costituita. Ma diciamo, non c'è, cioè, non ci sono proprio, non c'è proprio verso di renderla uguale, no? Perché se c'è una potenza che sta costituendo qualcosa d'altro rispetto a se stessa, è chiarissimo che non tutto quello che si consolida nell'immagine può essere la potenza che l'ha costituita. Perché? Perché innanzitutto c'è tutto il movimento di produzione di quell'immagine che non può entrare nell'immagine, no? Che ci avverte subito di una cosetta, e cioè che anche quando noi abbiamo detto l'io, il pittore, diciamo, e l'immagine, in realtà questo pittore, no, non è nemmeno il pittore nel senso di quel pittore che potrebbe essere, non so, Velázquez che dipinge la Smeninas, per esempio. No? Perché non è il problema non è quel pittore nel senso di quell'individuo che è nato in quel periodo e morto in quell'altro, perché è ovvio che in quel pittore in realtà stanno agendo una serie di potenze che esulano dal pittore stesso. Perché Velázquez in realtà per fare quello che ha fatto ha dovuto ricordarsi di cose che magari ha letto da qualche parte che non sono sue, capite? Cioè non è il soggetto che è assolutamente autonomo in se stesso e che quindi ha sviluppato queste immagini perché quell'immagine è proprio sua, no. Persino quel pittore ipotetico di cui stiamo parlando in realtà è attraversato da una serie di potenze che lo hanno configurato così. E non solo, non solo questo, sul passato siamo tutti d'accordo a dire che Velázquez ha avuto una serie di influenze, no, dal passato che lo hanno determinato e quindi non è lui il vero autore in esclusiva del quadro. Si deve dire di più, ci sono tutta una serie di interpretazioni future che hanno arricchito il quadro e che Velázquez non conosceva, ma che fanno parte evidentemente di Velázquez. Da un punto di vista ermeneutico si dice intendere l'autore meglio di come lui stesso si sia inteso, no? Cosa vuol dire? Che noi possiamo avere l'ambizione di capire un verso di Dante meglio di come l'abbia capito lui. Da certi punti di vista è ovvio che no, perché lui sa molto meglio di noi che cosa si è voluto per creare quel verso. Dall'altra parte però sì, inevitabilmente sì, perché è chiaro che Dante non sapeva nulla di quanto quel verso avrebbe potuto ispirare Ariosto, mentre noi sì, e quindi è chiaro che conosciamo l'effetto di quel verso molto meglio di Dante stesso. È abbastanza chiaro, sì. Allora, che cosa intendiamo noi quando diciamo che allora il soggetto in qualche modo precorre in un miraggio la maturazione della sua potenza? Qui ci interessa naturalmente la cosa perché appare finalmente potenza, no? Cioè appare il termine di cui stiamo parlando da diverso tempo. Che cos'è, potremmo dire, a questo punto, un soggetto? Per soggetto noi potremmo dire, prima di identificarlo con l'io, col me e con altre cose, è innanzitutto il potere, tra le altre cose, di darsi anche un'immagine, cioè di raffigurarsi. Naturalmente questa semplice osservazione, cioè che il soggetto sia qualcosa che ha il potere anche di darsi un'immagine, fa fuori inevitabilmente la possibilità di ridurre il soggetto all'insieme, magari anche particolarmente ricco, o al catalogo, magari anche particolarmente ricco, delle gestalten, che può assumere di volta in volta. Perché è ovvio che io posso assumere di volta in volta una serie di figure e quindi posso dire, bene, studiamo allora l'individuo sulla base, no, delle varie figure che può assumere, cioè sostanzialmente una tipizzazione. Per cui analizziamo il soggetto per tipi. Per inciso, non è una cosa strana o cattiva o così infrequente. Il nostro vivere sociale, come insegna anche Simmel, si compone solo di questo. Noi abbiamo scarsissime informazioni a proposito di altri soggetti che ci circondano, no? Abbiamo scarsissime informazioni e le integriamo a nostro piacimento quasi, con le informazioni che in base ai tipi che più o meno, no, riusciamo a descrivere. Per cui io ieri ho parlato di Hegel ed è facile che voi stessi avete detto, beh, questo è uno che insomma di Hegel ne sa, avrà letto i vari testi di Hegel. Non è vero, non è che ho letto tutte le cose di Hegel, non è che... però è chiaro che nella nostra costruzione diciamo, beh, quello è uno che le cose di Hegel se le lette, oppure quell'altro è uno che siccome fa quel mestiere, bene o male, quelle cose le sa fare. Ma tutto questo le integriamo noi, no? Cioè noi inevitabilmente tipizziamo gli individui per averne un'immagine bella e formata e perfettamente rotonda, potremmo dire, no? Perché altrimenti non riusciremo a interagire. Chi è quello lì? Invece, se noi ci diciamo, beh, quello lì è innanzitutto un medico, beh, quello è innanzitutto un insegnante, beh, quello è un tipo, no? Cioè, è una gestalt, è una figura che noi attribuiamo. Ora, naturalmente, quel soggetto sarà anche un insegnante, un individuo, quello che volete, ma è anche molto di più di questo. Perché è colui che in realtà ha generato quella stessa, sta dando quell'immagine di se stesso, e quindi siccome sta dando quell'immagine di se stesso, no? Oltre al dare immagine di se stesso è anche molto di più, proprio perché non è soltanto quell'immagine, ma è la produzione di quell'immagine, quindi c'è qualcosa di più. Chi direbbe mai che una fabbrica è riducibile, cioè volevo proprio fare un esempio hegeliano da questo punto di vista, che una fabbrica è riducibile ai prodotti finali che produce. No, è ovvio, sono tutta una serie di macchinari, di cose che noi nell'oggetto finale non vediamo, ma che ci sono. E allo stesso modo il soggetto è un'enorme fabbrica che produce immagini, no? Con l'idea anche, naturalmente, di nascondere quello che è l'intero e l'intera produzione, l'intero movimento di produzione che è stato necessario per creare quegli oggetti così come sono. Quindi, potremmo dire, per usare l'espressione di Musil, l'uomo certamente si manifesta in forme, in gestalt. Okay. Ma dall'altra parte non bisogna mai dimenticare che esiste quello che appunto Musil chiama un'assenza di forme. Lui parla di un teorema dell'assenza di forme, per cui l'uomo è certamente tutto quell'insieme di forme, ma è anche infinitamente di più di esse, o infinitamente di meno, se volete. Per cui noi sappiamo benissimo che la stessa persona posta in mezzo ai cannibali diventa un cannibale, posto in un a Duino all'inizio del Novecento magari scrive le duinesi. La stessa persona, lo stesso soggetto è capace delle più grandi efferatezze o di scrivere la critica della ragion pura. Lo stesso. Perché? Perché è chiaro che dipende dal contesto in cui sei inserito. Questo non vuol dire, cioè, non sto dicendo che il contesto da solo è in grado di, ma è chiarissimo il fatto che il contesto plasma evidentemente quella che è la nostra immagine di noi stessi. Io non sono la mia immagine perché me la sono fatta io sono l'immagine che altri hanno suggerito a me, evidentemente. Non è che me la sono creata io la mia immagine, non è qualcosa di personalistico, è qualcosa che avrò letto, è qualcosa che avrò visto, è la composizione, certo, magari è l'insieme, la somma di una serie di cose che però mi hanno dato altri. Per fare un paragone molto banale, se volete, pensate al linguaggio. Possiamo dire che uno parla il suo linguaggio, proprio il suo, ma quando? Parliamo il linguaggio che ci hanno insegnato, un linguaggio in cui noi da sempre siamo, un linguaggio a cui noi apparteniamo, che non ci appartiene nel senso che non è un nostro possesso, che non possiamo cambiare se non entro limiti minimi. E chi ce l'ha dato questo linguaggio? Ce lo siamo dati noi? No. Chi ce l'ha date le immagini che noi frequentiamo? Ce le siamo dati noi? No, perché noi siamo evidentemente anche il risultato di quello che gli altri pensano di noi, mica siamo soltanto l'immagine che ci siamo dati noi di noi stessi, magari, meno male che ci sono gli altri che ci ricordano che siamo sempre anche altro, perché è evidente che nell'immagine che io mi sono fatto di me stesso io sono sempre un po' più bello, un po' più brutto, un po' più intelligente, un po' più stupido rispetto a quello che sono io di per sé, ed è ovvio che sono gli altri a correggere di volta in volta le illusioni che io mi sono fatto su me stesso a partire da questa serie di immagini che coltivo di me. Insomma, si potrebbe dire che Da questo punto di vista, il soggetto, quello che cioè chiamiamo soggetto, da un lato è produttore di queste immagini e quindi, essendo produttore di queste immagini, è sempre anche di più, dicevamo, no? Di queste immagini. E l'analogia con lo Stato diventa evidente, perché se voi pensate che il soggetto sia il potere costituente e che le immagini siano il potere costituito, cioè, diciamo così, l'immagine di cui parliamo potrebbe tranquillamente essere, nella nostra analogia, l'equivalente di una carta costituzionale. E dicevamo, lo Stato è riducibile a una carta costituzionale? Evidentemente no, perché ci sarà chi l'ha prodotta, ci sarà chi in questo momento la sta interpretando. Perché certo noi la scriviamo, cioè certamente noi ci diamo quella certa immagine da un lato, ma dall'altro dobbiamo dire che quella stessa immagine, cioè quella carta costituzionale, oltre a essere prodotta da un altro potere, no? C'è anche un potere che continuamente la interpreta, la legge, eccetera. E quindi in barba alle costituzioni, la Costituzione stessa cambia. In barba a quell'immagine che vorrebbe stare, come una gestalt, appunto, in barba alla sua, volontà di, no? Tagliare, segmentare, profilare quello che dovrebbe essere il soggetto è anche altro. Cioè, diciamo così, c'è qualcosa che bolle in pentola che è altro dalla pentola in cui bolle, per usare un paragone che può servire per quello che serve, ma che ovviamente fa capire, no, che meno male che c'è dentro qualcosa a quella pentola, perché non c'è dubbio che senza la pentola non ci sarebbe ciò che sta bollendo in quel momento, no? Ma dall'altra parte è chiaro che ciò che sta bollendo non è esattamente identico al contenuto della pentola, anche se ha assunto quella forma per un certo periodo di tempo. Allora, dicevo, da un lato noi dobbiamo dire che c'è un soggetto che è sempre di più delle sue immagini. Dall'altra parte però Lacan ci fa notare una cosa importantissima, cioè che questa serie di figure che di volta in volta il soggetto assume non è che siano neutre, per cui il soggetto possa dire adesso me ne disfo quando voglio. Eh no, perché hanno una impronta formativa enorme. Senza ridurlo al vecchio adagio per cui l'abito fa il monaco. Ma in effetti, se uno comincia a assumere un certo abito, beh, quell'abito progressivamente lo struttura. Perché ci si aspettano delle cose da questa persona. E questa persona naturalmente risponde alle attese che un certo modo anche solo di vestirsi ha. Poi certamente dovremmo specificare, nessuno più di Lacan lo fa, che anche il monaco fa l'abito naturalmente. Perché ovviamente c'è modo e modo, no? Ma che un certo abito costituisce, quindi che una certa figura assunta dal soggetto sia anche il luogo nel quale il soggetto sia formato e quindi sia un soggetto anche di aspettative, beh, questo è inevitabile. Potremmo dire che la gestalt, da questo punto di vista, è la statua in cui l'uomo si proietta. Cioè noi tutte le volte quasi rinunciamo, no? A quel soggetto, a quell'assenza di forma che pure tutti siamo, per assumere una figura, cioè per assumere una consistenza quasi statuaria, per cui noi siamo che cosa? Quella cosa lì. Per cui, per essere chiari, sul biglietto da visita non posso scrivere che sono un soggetto, scriverò che mestiere faccio, cioè cosa faccio? Scrivo la statua che sono, scrivo il connotato, la figura che ho assunto. E naturalmente quindi Lacan ha buon gioco a dire che la gestalt, dunque, non è solo il simbolo della permanenza mentale dell'io, perché è ovvio che a questo punto, una volta che ho assunto quella statua, no, io mi abituo a essere quello che sono, cioè quello che ho immaginato di essere. E quindi questa statua, no, questa gestalt, non è solo, dice Lacan, il simbolo della permanenza mentale dell'io, ma ne prefigura una destinazione che inevitabilmente sarà alienante, no? Perché io mi alienerò nella misura in cui inevitabilmente assumerò il profilo di quella statua e nell'assumere il profilo di quella statua rinuncerò ad essere tante altre statue che avrei potuto essere. Noi saremo sempre altro rispetto a quello che potremo anche essere. Ora, questa non è una cosa a cui dice adesso che cosa facciamo, non è che c'è qualcosa da fare nel senso che in qualche modo dobbiamo uscirne, ma si tratta proprio di assumere consapevolezza che, per usare la nostra analogia, non c'è lo Stato se non una forma costituita. E naturalmente uno Stato che è una monarchia costituzionale comincerà a pensare, a comportarsi, a gestirsi tramite la forma di una monarchia costituzionale. È inutile pretendere che la gente pensi come se fosse una repubblica. Ma quelle stesse persone possono costituire uno Stato che sia anche una repubblica? Sì, di per sé possono essere anche quello. Ma non è che allora facciamo la repubblica. Benissimo, assumerai l'altra gestalt, comincerai a stabilire la continuità della tua permanenza tramite quell'altra statua. Non è che una cosa da cui si possa uscire. In definitiva, quindi, perché noi abbiamo la necessità di assumere quella imago, come dice appunto Lacan? Cioè, perché noi la produciamo? Perché, cioè, potremmo dire, la potenza produce qualcosa come la sua immagine? L'immagine in realtà ha la funzione di stabilire una relazione tra l'organismo e la sua realtà. Cioè potremmo dire, usando dei termini tecnici, tra il mondo di dentro e il mondo di fuori, tra il mondo di dentro e il mondo che ci circonda. Appunto, dicevo, termine tecnico sarebbe l'innenwelt, cioè il mondo di dentro, e l'umwelt, cioè il mondo che ci circonda. A questo punto, quindi, il nostro schema si complica di molto, perché ammesso e non concesso di poter dire che questo è l'innenwelt, e che appunto ci sia un umwelt, e cioè quell'ambiente circostante, no? Quell'ambiente che ci circonda, l'immagine è soltanto la mediazione che sussiste tra le due. Ma se è una mediazione che sussiste tra le due, è evidente che l'immagine non ha nessuna autonomia in proprio, perché naturalmente dipenderà in quanto mediazione proprio da questo ambiente che ci circonda. Non può essere autonoma, cioè non è, diciamo così, l'innenwelt, questo mondo interno che si è creato su uso e consumo tranquillamente l'immagine. No, l'immagine è stata creata non così, ma è stata creata su stimolo, su relazione, su rapporto con il mondo che ci circonda. E quindi l'io, per questo dicevo prima che è importante il paragone anche sociologico, cioè l'uso per esempio che Simmel già faceva di queste cose, l'io si innesta in realtà su una società, non c'è l'io. Non c'è. L'io è una figura. L'idea di una permanenza mentale che è garantita da un'immagine, fa sì che quello che abbiamo scritto qui, che è stato necessario per cominciare, diciamo, sia falso. L'io non è qua. Dov'è? È qua. L'io è l'immagine che abbiamo di noi stessi. Questo è il nostro io. Poi per comodità noi ovviamente diciamo, cioè cominciamo a dire c'è un io, c'è un'immagine, ma in realtà, no? Questo potremmo dire è proprio Hegel puro, potremmo dire, no? Cioè il presupposto da cui siamo partiti viene stravolto nel corso dell'analisi che stiamo facendo. Cioè la filosofia distrugge i presupposti da cui parte, e in questo appunto, se c'è una cosa che Lacan rimproverava alla cattiva filosofia, è di non farlo più, di non farlo abbastanza, questo movimento per cui si devono mettere in crisi le stesse cose da cui si parte, perché quando uno dice c'è l'io, c'è l'immagine, io ho usato io, quando continuiamo a dire soggetto in realtà. Perché? Perché il soggetto naturalmente non sta né qui, né qui, né qui. Il soggetto è il movimento che si crea tra queste tre cose che abbiamo individuato. non è quanto il soggetto. Perché se avesse un suo posto il soggetto, sarebbe un'immagine, starebbe. Cioè, se gli trovassimo un posto, sarebbe esattamente una delle tante gestalt. Invece il soggetto è esattamente un movimento tra queste cose. E non si può dire da che parte sta. Sta nella relazione tra Innenwelt e Umwelt. Naturalmente, quando noi produciamo quell'immagine che funge da mediazione tra le due, tra Innenwelt e Umwelt, è chiaro che attorno a questa statua che noi produciamo, per usare un'espressione molto efficace di Lacan, pullulano i fantasmi, no? Cioè pullulano tutti i fantasmi che sono che cosa? Sono ciò che vorrebbe effettivamente e che avrebbe anche tutto il diritto, tra virgolette, di entrare in quella statua e che invece ne è stato escluso. Perché ovviamente quando io da un blocco di marmo, no, voglio fare una statua, dovrò eliminare, no, alcuni pezzi, alcune parti di questo marmo. Quando io scolpisco anche soltanto il legno, qualche trucciolo cadrà. Ora questo trucciolo dice, no scusate, ma io facevo parte esattamente di quel tronco, perché adesso ne sono fuori? Cioè, per diventare quello che sono, per diventare la statua che sono, io ho dovuto naturalmente eliminare tutta una serie di altre ambizioni, paure, angosce, speranze che pure avevo, che pure mi costituivano e che soltanto in quanto sono state eliminate hanno permesso alla statua di assumere il contorno così netto che adesso questa statua ha. E quindi tutto il sapere umano dipende da una mediazione del desiderio dell'altro che ne costituisce gli oggetti. Perché è chiaro che tutto il sapere che io cerco di condensare qui dipende dal desiderio che a partire da Dunvelde si è generato rispetto a quello che io sarei dovuto essere. Cioè io su quella statua è stata scolpita non da me, da questo ipotetico io che non si sa neanche dove sia, ma è stata scolpita soprattutto dagli altri, cioè dalle aspettative che gli altri hanno inciso in quello che io adesso chiamo me e che non sono certamente io, se ci intendiamo. Cioè il me è soltanto il prodotto che gli altri hanno fatto di quello che in teoria potrei chiamare io. Quando un bambino comincia a parlare e parla in terza persona, non è che si sta sbagliando, non è che poveretto ancora non ce la fa, per cui no. Il ragionamento lucidissimo che lui sta facendo, per cui lui non si chiama Pierino, anche se tutti lo chiamano Pierino, è quella cosa che voi chiamate Pierino, perché io sento sempre dirmela, no? E che, se è ben inteso, con me non ha niente a che fare, cioè col mio io non ha niente, perché io non sono Pierino, me l'avete detto voi che lo sono, quella cosa lì ha fame. Non è un errore. È il fatto che quel bambino ha perfetta coscienza del fatto che non è vero che lui, anzi non è che ha perfetta coscienza, non ha coscienza e di conseguenza non accetta di poter essere ridotto a Pierino. Non è un me. È come se stesse urlando con quella terza persona il fatto che lui non è quel me che noi vogliamo farlo essere. Poi naturalmente introietta che cosa? Il fatto che insomma tutti mi chiamano così, e vabbè, mi adatterò a girare la testa di fronte a chi mi, cioè guardando chi mi chiama così, perché, ma questo diventa un'immagine, no? Un compromesso, cioè io accetto di essere la statua di Pierino, diciamo così, per intendersi. C'è un un elemento che forse può aiutarci, poi è un paragone anche abbastanza azzardato, quindi magari confonde e non aiuta, però c'è un bellissimo passo di Smith, non nella Ricchezza delle Nazioni ma nella Teoria dei Sentimenti Morali, in cui dice: c'è un ricco e c'è un povero, il povero vede il ricco che ha un grande palazzo e allora dice: beh, se io mi impegno per tutta la vita e lavoro per tutta la vita, poi avrò i soldi necessari per costruirmi quel palazzo e per abitare quel palazzo e godere di tutte le comodità di quel grande palazzo. Per cui si ingegna per tutta la vita, fatica, risparmia, no? Si priva di tutto per avere alla fine, no? Quel grande palazzo. Costruisce quel grande palazzo, finisce per abitarci e capisce che avere un grande palazzo da curare, no? Perché non vada in malora, da appunto tutte le volte tenere in perfetto stato, è una grandissima fatica. Non è quello che lui aveva pensato guardando il Gran Signore con il palazzo. Il palazzo è una palla al piede, fondamentalmente. Ma lui ha incentrato tutta la vita sul fatto che aveva visto nell'Umwelt, nel mondo che lo circondava, quel palazzo, e quel palazzo è diventata la sua immagine, è diventata cioè l'aspirazione che appunto è ciò grazie a cui il soggetto precorre in un miraggio la maturazione della propria potenza. Cioè sono gli altri a dettarci quelli che sono i desideri, non potrebbe che essere così, no? Sono gli altri a dirci che cosa desiderare e in questo modo a sopprimere quello che è il desiderio in quanto tale. Perché? Perché gli diamo subito una forma che naturalmente non può che essere altra dal desiderio stesso. Esattamente come il potere costituente tutte le volte dovrà assumere una certa forma, quella forma che sarà altra ovviamente dalla vera volontà costituente. Per cui noi tutte le volte diciamo: caspita, com'è che io voto e poi va su un altro che con me non c'entra niente? Eppure io dovrei essere parte di questo. Già tu sei parte, ma il problema è che quella cosa ha assunto una forma che in quanto è forma non c'entra niente con l'espressione immediata costituente di quel primo desiderio, cioè del desiderio originario. Manifestandosi in forme, il desiderio si aliena inequivocabilmente. Allora, scrive Lacan, noi dobbiamo ammettere che la rottura in realtà, non il perfetto coordinamento, ma la rottura tra il mondo di dentro e il mondo che ci circonda genera l'inestinguibile quadratura degli inventari dell'io. Cioè questa immagine non deve essere vista come la mediazione nel senso della conciliazione tra il mondo di dentro e il mondo di fuori. Queste immagini in realtà sono tentativi disperati di rammendare lo strappo che si crea tra l'uno e l'altro. Cioè non è che noi assumiamo queste immagini come dire: noi tramite queste immagini, l'io, il me, il fatto che sono un insegnante o un medico, un agricoltore o quello che sia, sono dei modi in cui noi conciliamo l'Innenwelt, il nostro mondo interiore, con l'Umwelt. Magari, in realtà, l'inventario delle immagini dell'io sono tutti modi per cercare di far quadrare un cerchio che si è rotto. Cioè il soggetto non è la tranquilla e pacifico movimento tra questi tre che se ne sta beato, che circola con immensa gioia tra questi tre. No, è il problema proprio della rottura continua di questo movimento, che per essere garantito ha bisogno di queste immagini. Queste immagini sono, dicevo, quasi dei rammenti, non sono la continuazione di un filo lineare, no? Di un tessuto perfettamente omogeneo in se stesso. Sono delle toppe quasi. A questo punto potremmo dire: le immagini che noi ci facciamo sono quasi, per usare proprio l'espressione, una serie di mura, di isolamenti, di griglie, di strutture che l'io pone a difesa di se stesso. E cioè potremmo dire: noi non sappiamo assolutamente quale sia questo movimento qui, noi sappiamo soltanto quali sono, quando ci va bene, quelle immagini in questa zona che l'io ha messo a riparo e a difesa di se stesso per mantenere quell'immagine che ha di sé. Quindi noi non conosciamo questo tipo di immagini, non le abbiamo mai di fronte. Quello che abbiamo è sempre soltanto un margine che c'è, potremmo dire, tra le immagini di cui stavamo parlando prima e l'Umwelt, che sono tutte le immagini poste a protezione di quello che l'io pensa di essere di se stesso. L'io, capendo istintivamente, non ovviamente coscienziosamente, ma capendo che queste immagini sono solo rattoppi, se c'è una cosa che vuol fare è non vederle. E quindi costruisce tutta una serie di mura difensive per evitare di vedersi. Cioè di vedere che cosa? Di vedere il suo desiderio come è stato alienato nelle forme che gli altri gli hanno suggerito. Chiaro che diciamo, lo schema si complica un po' rispetto a io immagini da cui siamo partiti, però diciamo è l'unico modo in cui l'io si lega a situazioni socialmente elaborate che lo obbligano diciamo a ridurre la complessità di quell'enorme Umwelt, di quell'enorme mondo che ci circonda tramite simboli. No? Cioè quelle immagini che cosa sono? Sono i simboli con cui noi abbiamo condensato tutta una serie di sollecitazioni che ci venivano date per non vedere che in realtà quelle sollecitazioni hanno costretto il desiderio ad alienarsi, cioè ad assumere quelle forme che altri gli hanno suggerito. Ora evidentemente da questo momento in poi non si può più dire il mio desiderio si è alienato, perché dire mio, come avete ben capito, ormai non si può, perché mio è un'immagine. Dire il mio desiderio, come se io fossi il soggetto, beh, che io sia il soggetto, è proprio una cosa che non si può più dire a questo punto. Non sono io il soggetto. L'io è una delle figure che il movimento, se volete, del soggetto assume. E quindi ci sono tutta una serie di meccanismi di difesa, mimetismi, immedesimazioni che servono per incanalare il desiderio verso forme già note, per smorzare quello che è il suo impulso. Cioè è una struttura di canalizzazione che smorza la veemenza della piena, come dice appunto Lacan. Per cui quando devo salutare qualcuno perché lo incontro per strada e lui mi dice buongiorno, la prima risposta immediata che mi viene da dare è buongiorno, no? Quando sono di fretta vedo passare buongiorno, buongiorno, perché questo cos'è? È il mio desiderio, no? Evidentemente è un riflesso, un'immedesimazione, una pratica mimetica per dire sì, diciamo ci sono, ecco, metto una bandierina anch'io. Ma evidentemente questa risposta è quella che mura, no? Il desiderio, perché magari io a quella persona vorrei dirgli immensamente altro. Eppure, buongiorno, sì, buongiorno, ecco, no? Oppure quando ci danno una brutta notizia, quel tale è morto, è morto, è morto. Così, no, la cosa si chiude. Se ci pensate, c'è proprio il passaggio, lo stadio dello specchio si può verificare anche linguisticamente, no? Sai che quel tale è venuto meno? È venuto meno, è venuto meno. E così il circolo è chiuso, cioè lo sai anche tu, riflesso, sì lo so anche tu, specchio. Così l'evento è chiuso. L'evento è chiuso senza, no, che vada a toccare la veemenza, no, della piena del desiderio, potremmo dire. Ma era chiuso in formule. Qui naturalmente noi arriviamo a un punto delicatissimo, potremmo dire così, di intersezione tra natura e cultura. Cioè, per dirla nella maniera più radicale, non dico possibile, ma più radicale rispetto a quello che ci hanno insegnato Freud e Lacan che legge Freud, noi potremmo dire che rispetto al desiderio, che naturalmente non sta da nessuna parte qui, dicevamo, perché non è che possiamo dire qui qual è il posto del desiderio, perché il desiderio non sta. Tutte le volte che lo facciamo stare è un modo di alienarlo, no? Cioè di costringerlo ad assumere quella forma, quella gestalt, che ci è così comoda per bloccarlo. Dicevo, qui c'è un punto di intersezione, un equilibrio delicatissimo tra natura e cultura, perché noi ci rendiamo conto che l'unica cosa che possiamo fare di fronte al desiderio, nella misura in cui gli diamo una forma, in realtà è quella che Freud chiamava la Verneinung, cioè la negazione. Se ci pensate, dare forma al desiderio è il modo migliore per negarlo. Quando io do forma a un desiderio, sto negando. Cioè sto facendo in modo che quel desiderio, che è tutta una serie di cose, assuma esattamente quelle forme lì. E quelle forme, inevitabilmente, in quanto non sono il tutto del desiderio, e non potrebbero mai esserlo, quindi questo non è che stiamo dicendo, adesso cosa facciamo? No, il problema è che bisogna avere la perfetta consapevolezza del fatto che queste forme non sono il desiderio, sono anzi la sua più tremenda negazione. Ma d'altra parte, siccome non c'è qualcosa che possiamo fare per dire adesso aggiriamo la Verneinung, no? Rubando una bella espressione di Lacan che Adorno cita spessissimo, in realtà tutto quello che possiamo fare è saperci fare col vuoto, no? Perché è ovvio che le forme in cui il desiderio tutte le volte si propone sono già un'alienazione rispetto a quello che è il desiderio. Uno dice, allora il desiderio cos'è? Se noi lo definissimo, gli daremmo una forma e lo staremmo negando. E appunto, proprio per dirla con Musi, che guarda caso, no? È di quegli anni stessi di Freud, c'è un bel passo nell'Uomo senza qualità in cui Ulrich dice, ma a dire il vero poi, la cosa più importante di un anello tipo questo, non è evidentemente quello che ci sta attorno. Quello che ci sta attorno è qualcosa che può diversificarsi nelle forme. Quello che accomuna invece tutti è proprio il vuoto. Ed è la cosa più importante, perché se io non sapessi usare questo vuoto, questa cosa sarebbe inutile. E perché c'entra naturalmente quello che stai dicendo? Perché è ovvio che questo vuol dire che naturalmente il potere costituente è sempre alienato tutte le volte che trova la sua costituzione. Scusate se l'ho fatta un po' troppo lunga.
Bravo. Adesso, prima cosa, andiamo giù nel terrazzo, facciamo una bella foto tutti assieme. Poi io e la Silvia vi salutiamo perché dobbiamo
andare. E vi ricordo gli orari della gita oggi, il ritrovo, partenza da qui.